o no devo allenatori, la parola.
E una per suo conto meriterebbe un approfondimento. Io voglio mettere a punto due punti, per molti versi, di colore molto uno sull'Italia e uno invece di una dimensione sui processi di trasformazione mondiale, che è più complicato. Parto dall'Italia perché è più semplice. E qui c'è l'Italia inventata. Io da tempo ho sostenuto e l'ho scritto, e quando dicevo le prime volte che io l'ho detto si stracciavano le vesti, che la democrazia in Italia non è mai esistita, che è diventata patologica lo sviluppo, che nei passaggi storici in cui poteva decollare non si sono capiti, sì, quelli che si dovevano capire, tu ci dai Sturzo e Turati, e non si sono capiti.
Certo, se fossero capiti non avremmo avuto fascismo. Non avremmo avuto fascismo, ma di sicuro.
Dove c'era un discorso di questione cattolica e non lo so. Non si potevano capire perché, per venire al discorso cooperativo, perché le cose si tengono, l'attenzione di Sturzo era a una dimensione polimorfa, e non dobbiamo dimenticare l'ascendente inglese della formazione di Sturzo nella idea di democrazia italiana, e dall'altro tu avevi ancora un partito strutturato per sistemi verticali. Quindi c'erano due modi, no? Uno guardava allo Stato come sbocco e l'altro guardava la società. Quindi c'erano tante ragioni, indipendentemente dal fatto personale, poi il tipo di spiritualità che aveva Sturzo centrato sulla persona, e le componenti positiviste e massoniche. C'era tutta una serie di ragioni, quindi dei momenti in cui questa cosa poteva. Poi un'altra dimensione, io anche qui mi trovo d'accordo con te, e in questa sede molte volte l'ho detto, sull'elettismo politico, cioè a dire la grande tesi di Schumpeter che la democrazia è una competizione tra elite dinanzi alle masse. Quindi questo non c'è dubbio. So che uno degli elementi tipici delle democrazie funzionanti, oggi il problema della democrazia si pone per tutti, e questo rientra nel discorso mondo, se il sistema di rappresentanza funzioni in termini di decisione oppure la rappresentanza sia una finzione di legittimità.
Certo.
Questo in tutto il mondo, perché i parlamenti più democratici dal punto di vista della funzionalità sono stati quelli oligarchici, perché nei parlamenti oligarchici la differenza tra l'eletto e l'elettore era solo l'esecuzione, ma la possibilità di controllo a schema piccolo
era pari.
E quindi diciamo che con i grandi partiti di massa si sono sviluppate altre tipologie di partecipazione, ma indubbiamente il meccanismo democratico l'unico, uno dei pochi elementi che permetteva e permette alla democrazia di funzionare è l'alternanza, perché non si possono per principio eleggere i migliori, perché non si riconoscono, si possono revocare solo i peggiori. Questa è una formula che uso da 30 anni, e questo funziona con la logica della perfettibilità, no? Cioè tu vedi una disfunzione, cambi. In una situazione di questo genere la patologia della magistratura non ci sarebbe mai, perché sarebbe esautorata prima dal processo della trasformazione politica. Ora l'Italia tutto questo non l'ha mai avuto. Come è rimasta la società italiana? Anche questa è una cosa che su questo tra amici discutiamo da tempo, Giovanni lo sa, ma proprio temi di 30 anni, e l'hai citato anche tu. E qui c'è cioè micropotentati che si accorgono, si accordano tra loro in funzione delle reciproche sopravvivenze. La maschera berlusconiana, a fronte della crisi, non la stava più. Perché non si trattava tanto di un partito personale, ma della maschera di un gruppo. Perché tutti i meccanismi di potere sono sistemi oligarchici. Ha ragione Pirandello quando parlava del fascismo, delegare un'idea, certo, identità, no? Questa maschera si era deteriorata perché non poteva reggere alla parte che aveva sostenuto, cioè non poteva continuare a fare promesse in una situazione internazionale. Allora si trova una nuova maschera, e questo diventa sempre più evidente, che permetta un riaccordarsi di nuovo di potentati con carattere trasformista. Quanto il PD possa entrare in questo meccanismo e a che titolo possa entrare non lo sappiamo. Indubbiamente la tradizione del centro-destra italiana, cioè quella grande tradizione democristiana, questa cosa la conosce meglio. Un personaggio totalmente insignificante, ma che ha un grande ruolo in questo momento, è Casini. Ora, quando in Italia l'inferno della trasformazione diventa Casini, che spezza il PD, tu capisci che a questo punto non può che uscire, tranne che non succeda qualche miracolo, una ricomposizione trasformista.
E quella sono
e tu devi andare a campionare. Ci sono forze capaci di rompere questo processo in atto? Io mi sono molto realista, non pensivo. Cioè si torna, si ripete eternamente il bicipermesimino storico. Che direi è l'unica modalità in cui l'Italia nella storia risolve i suoi problemi. E questo è il punto drammatico. È l'unica modalità con cui dalle crisi si è usciti, ma non in una dimensione, ma riproducendo questo meccanismo di accordi moderati, perché non si fa la legge elettorale, cioè ci sono tanti indicatori, no? di questo. Allora è chiaro che questo momento di stallo, questo mascheramento, poi l'altra cosa importante, secondo me, a parte il berlusconismo, che per molti versi è stato un fenomeno moderno, cioè legato ai consumi, e quella cosa molto importante che dici tu, ha autorizzato il vizio come fenomeno collettivo. Cioè l'elemento disastroso non è tanto quello che ha fatto, l'elemento disastroso è che ha legittimato cose di cui prima ci si vergognava. Adesso sono diventati fenomeni di esibizione collettiva, e la cosa tragica è che questo è rimasto dopo che lui si è andato. Quindi l'energia morale di cui io ho scritto un libro, L'uso del mondo, dove tutta la seconda parte è studiato, era il fare l'agire. Come tu puoi immettere questo a livello di società quando fondamentalmente hai avuto praticamente più di un decennio, ma anche prima, no? Questa costante iperstimolazione della dissipazione, no? Con una dimensione che è un motivo poi per cui è caduto, perché quella dissipazione che lui ha proposto non era all'accesso di tutti, quindi lui ha educato al vizio senza dare la possibilità d'accesso. Allora, questo per quanto riguarda l'Italia. Allora, dopo questa mia diagnosi, che dove credo che sia abbastanza, qual è il punto di inversione? Io dico, nei termini realisti, l'Italia di passaggi difficili e anomali, ma è sempre uscita dal risorgimento in avanti per questo ripanteggiamento, dove uno che si legge la storia dell'Italia oggi dice: siamo lì. E dico che Guicciardini, non Mazzarini, perché efficacemente avevo un elemento di risposta.
Certo.
Bisogna dire da questo punto di vista. È stato altro che sociologia.
Maestro di Pareto.
Ecco, sulla. Quindi si può. Io dico che la soluzione in Italia è sempre trovata così. Possiamo produrre una trasformazione nei termini della funzionalità democratica, ammesso e non concesso che la funzione di legittimità deve esserci, perché altrimenti la società non si tiene più. Il discorso sul mondo, e perché lì io sono d'accordo con te che il capitale finanziario ha sviluppato una dinamica di crisi. Quali sono le forze nel mondo che si possono sviluppare in un motivo, una modalità consistente, larga, per costituirsi come altre possibilità? E io direi che anche qui la situazione è complicata. Ci sono tante delle sperimentazioni, ci sono. Però, secondo me, troppo deboli nel numero e molte volte si incartano sulla qualità. Quindi sono iniziative che partono, ma quando le istituzionalizzi, immediatamente degenerano. Questo lo vediamo per il volontariato. Tu hai delle partenze, delle espressioni, ma poi a un certo punto si assesta e diventa non più un profit, cerca sostegni nei poteri, cerca finanziamenti esterni, paradossalmente cerca una politica che lo sovvenzioni. Allora qui questo elemento di novità con la delusione poi di quelli che partecipano, perché all'inizio partecipano, poi se ne vanno, come hai fatto tutta la politica, molti poi defluiscono, no? E qui, a livello mondo, io ritengo che a livello mondo, e questo può essere l'occasione di un'altra discussione, bisogna lavorare sulle asimmetrie anche lì. Nel mondo ci sono delle macro aree abbastanza definite oggi. Pensare di comunità mondiale in senso kantiano sensato. Bisogna giocare nella contraddittorietà tra gli interessi, cioè inserirsi nella loro condizione e vedere lì se si crea qualche speranza. Tu hai la grande area Sud America, dove Lula in qualche modo ha significato questo. Mi ricordavo quando parlavo di Lula l'ideale che aveva Che Guevara quando partì, di fare la grande gli Stati Uniti del Sud America, la grande area americana, che resta ancora determinante, però nonostante sia determinante sotto quello che potere, non bisogna dividere gli Stati Uniti, dei contropoteri effettivi si sono creati, dei contropoteri effettivi sono creati. Cioè non siamo dinanzi a una totale dipendenza, cioè l'area asiatica tutta,
no, no, certo.
Cina,
beh, la Cina è finita, la Cina, ma comunque
sì, 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 no,
è brutta.
Non dimentichiamoci anche là, è l'India,
sì, l'India,
che da un certo punto di vista l'India non è comunista,
infatti,
e non ha una minestra capitalista, ha investito risorse di conoscenza,
sì, sì, sì.
Ha sviluppato proprietà del popolo, cioè qualità. E qui davvero, per esempio, Amartya Sen è stato uno che ha dato un criterio, no? Cioè questi non distribuire soldi per toglierli dalla fame, ma incrementare le capacità laddove ci sono e poi le andranno da sole. E questo è un tipo di politica che si potrebbe fare. Tutta la tematica neo-aristotelica delle capacità non è solo cognitiva ed economica, ma è anche virtuosa. E perché tieni insieme queste due cose?
La ricetta per l'Africa.
Ma come fai? Cioè, il grande libro, la grande idea c'è e viene da lontano, tu dici non si scrivono libri, ci sono, ma come dai strutture a questo, no? I grandi partiti normalmente hanno trasformato le idee in grandi macchine organizzative. Ecco, quindi anche qui a livello di mondo alcune cose, la grande speculazione sul Mediterraneo, sono d'accordo con te, ma anche lì siamo grazie a una dimensione double face. Usi il Mediterraneo per giochi di potere, ma quei paesi saltano perché evidentemente c'è un ritardo democratico. Allora come ci mettiamo in questo gioco di potenza? Quindi lavorare secondo me sugli antagonismi tra queste macro aree, in modo da vedere che cosa si può fare attraverso un gioco asimmetrico. Ecco, quindi il problema è quali vettori individuare. Ecco, io le teorie le vedo e le ho anche teorizzate a mio volto per quel che è possibile. Quello è e poi è l'obiezione che fanno anche quando vanno. Sì, è convincente questo, ma si può fare. Però qual è la risultante operativa? Io stesso non vedo i punti, se non lavorare, questo è sempre successo nella storia, sugli equilibri, cioè sulle competizioni, trovare. Però non vedo forze mondiali in questo momento sufficientemente definite, vedo un bricolage. Questi sono i due punti delle tante cose.
Io non devo dire niente, diciamo l'osservatore Anatoli è quello che ci aiuta a pensare, no? È uno di quei libri scritti che non sono ancora diventati noti di cui parlavamo prima. E io l'unica cosa, vedi, la mia, quindi io sono completamente d'accordo con quello che hai detto. È proprio, vabbè, poi ci conosciamo da tanti anni, quindi abbiamo una consonanza spirituale profonda. Forse a differenza di te io mi sono pacificato, dire quali sono le soluzioni non è il nostro compito. Io non devo essere eletto, non devo essere nominato, devo solo prepararmi una buona morte, gli dicevo incazzato con i teologi che dicono che l'inferno non c'è più. E quindi francamente prima mi dava una certa rabbia questa di dire ma come si fa, adesso non devo dirti che mi dà una sorta di atalassia, probabilmente anche perché penso che il genere umano ha quello che si merita. Se in un paese se ne non trova una soluzione, anche tutta questa vicenda di Monti di cui in Italia abbiamo parlato molto, no? Beh, ogni paese ha i tecnici che si meritano. Cioè la gente crede che tu pensa alla fama di Clinton, no? Mediocre avvocatrice del Nebraska che però ha fatto entrare la Cina nel 2001 nel WTO spaccando l'economia mondiale, è stato un evento catastrofico come la creazione dell'euro. Pure tutti lo osannano, cosa vuoi? Ognuno ha i suoi vettori, capisci? Quindi ha i suoi vettori, cioè quindi francamente a me di questa cosa qui non me ne cade più nulla. Proprio assolutamente. Poi mi rendo conto, ai giovani dico abbiate speranza, datevi da fare, però ho capito che la speranza forse si incrementa con quelli che non hanno più, io non ho più speranza. Per me la virtù bambina di Peggy è già diventata donna, è già diventata vecchia con me. E me l'ha messa in quel posto, quindi io sono praticamente. Ecco, devo dire che non ho più turbamento. Un tempo aveva, cosa si farà? Voglio dire, ognuno ciò che si mette. Veramente, ma parto da me stesso, non è che mi tiro fuori. Dico, un po' la stessa cosa che ho su quelli che temono la fine del genere umano. Dico, beh, in fondo abbiamo fatto Auschwitz, abbiamo fatto Mauthausen in lager staliniani, anche se l'umanità finisse, non credo che sia un grande peccato. se la provvidenza vuole a un certo punto questo pianeta si spegne, avrà le sue ragioni, io non lo so. Dio è onnipotente e onnisciente, non io, ma praticamente a me proprio non, mi lascia indifferente questo discorso. Però questo vuol dire che sono ancora vivo, mi emoziona molto quando vedo dei giovani, come vi ripeto, questi lunedì a Torino, questi di Don Ciotti, che mi hanno scaldato il cuore, dico, beh, perché poi ricordiamoci di come eravamo noi, eravamo molto quando eravamo 17 anni, insomma, io mi sono iscritto alla fisicità, avevo 15 anni. Il mondo era il mondo, cioè no. Voglio dire, loro ragionano con dei, voglio dire, per fortuna non hanno tutti questi mezzi ingegni che abbiamo noi, perché voglio dire, vivo un po' di gregarismo, ma soprattutto vivo l'utopia, probabilmente quello che io continuo a avere la mia utopia olivettiana e socialista, questo io ce l'ho, però mi rendo conto che è un'utopia che ogni giorno si scontra come, cioè, si potrebbe dire che la presenza del peccato originale non è un'invenzione, cioè è una cosa vera, una cosa profonda, e parte da me in primo luogo, non dagli altri. Quindi è così. Penso che noi facciamo già molto a continuare a pensare, a scrivere e non fare i mercenari. Ecco, nel mio piccolo sono contento. Mi alzo al mattino, come diceva mio papà, non vergognarti quando ti fai la barba. Devo dire, avrei potuto fare certe cose, non le ho fatte, sono contento di non averle fatte. A volte mi pento, perché spesso il potere è un modo per fare il bene, ma in questo sistema guicciardiniano, ti assicuro, io l'ho esercitato, non può essere un modo per fare il bene. Questo è il dramma dell'Italia. Quella situazione che tu hai descritto benissimo, che lui ha descritto, è tale per cui se tu sei in una posizione di potere non riesci a implementare il bene, perché se lo fai poi ti mandano via, e spesso ti mettono nelle condizioni di non poterlo fare. Quindi il vero è molto più drammatico di quello che la gente non pensa. Quindi è veramente, probabilmente c'è bisogno di una catarsi. Un tempo arrivavano le guerre,
sì.
Arrivavano le guerre, insomma, noi abbiamo studiato queste cose. Cosa, l'unico atto che ha rigenerato l'Italia è stata la resistenza, è stata la lotta di liberazione nazionale, perché lì gli anti italiani sono venuti fuori. Ma lì, però, per fare quello che lì c'è bisogno di una guerra, c'è bisogno di una. Per fortuna adesso non.
È stata sussunta però nel corso dei tempi.
È stata sussunta nel corso dei tempi perché non ha trovato i suoi testimoni, non ha trovato nessuno a cui lasciare il testimone. Sì, poi c'è tutta la retorica, c'è stata la divisione politica, c'è stata la guerra fredda, però quello è stato un elemento di grande. Tutte le stupidaggini che dicono adesso, ma c'erano quelli che lottavano non per la democrazia, ma per instaurare una dittatura, e allora? Però l'importante è che loro lottavano per la democrazia, poi ci sarebbero misurati. Ma c'erano i comunisti, quindi non erano resistenti. Ma ragazzo, spazio e lasciami lavorare, no? Cioè, mai come in quel momento le elite italiane si sono congiunte col popolo.
La Costituzione.
In quel momento lì il rapporto tra intellettuali e popolo, come diceva Gramsci, si è realizzato. Intellettuali e popolo si sono messi assieme. Questo è l'elemento. Oggi il rapporto tra intellettuale e popolo, anzi il popolo è una cosa molto diversa. Gli intellettuali non esistono più. Quindi cioè, non esistono più. Io continuo a lavorare per essere un intellettuale, ma è difficile, perché la pressione del mercato è tale. E poi c'è il fatto che noi non abbiamo un'università che abbia una dignità. O uno si fa servita e allora fa fare l'intellettuale, beati loro, porca, che riescono a resistere alla spinta del sesso, quindi fanno non c'è, come mi diceva il mio vecchio maestro Franco Antonicelli, non c'è vocazione più alta della vocazione religiosa per un intellettuale, aveva ragione. No, perché tu ti metti lì, studi, sei con i tuoi libri, no? Ecco, invece se tu appartieni al mondo, alla famiglia, e come fai? E oggi non c'è l'università in Italia, questo è l'altro dico. Sai che noi, io ve lo dico, la facoltà di lettere e filosofia di Milano, di cui io sono ormai il decano, perché sono più anziano professore ordinario, come anni di ordinariato, non attiva quest'anno storia del risorgimento, storia greca, storia dell'antichità greco-romana, perché non abbiamo i soldi, però abbiamo due insegnamenti di storia del circo, un insegnamento di storia degli spettacoli circensi, tre insegnamenti di storia del cinema, sei insegnamenti sulla Lombardia del cazzo, da Medioevo, antichità, eccetera. Però non abbiamo i soldi per attivare e un'altra cattedra di letteratura latina di cui abbiamo bisogno, perché inaspettatamente i ragazzi tornano alle lettere classiche, perché c'è, rispondono alla crisi in senso positivo, no? Secondo me rispondono al rapporto con i classici, che come tu insegni, se un'umanità perde il rapporto con i classici perde se stessa, giusto? Noi non abbiamo i soldi per attivare, perché abbiamo attivato tutte storia della danza, ma cosa me ne frega me di storia della danza, tre insegnamenti, ecco, quindi di chi è la colpa? Ma dei professori, no? Non dei ragazzi o del governo, no? Se c'è, se c'è un sistema dove l'autogoverno funziona è l'università, e tu lo sai quanto me. Quindi capisci che noi non abbiamo neanche più quella sponda lì, quindi la situazione è molto grave, a meno che non diventi un cantore del potere, ti metti lì e dici che va bene, vabbè, amen.
Un attimo, grazie.
Un attimo, vede che la parola al vero sacerdote,
la logistica, il sacrista,
la parola al sacrista.
Allora, grazie, mi pare che anche stamattina abbiamo lavorato seriamente. Tra quasi un mese, sabato 21 aprile, Guido Viale, la conversione ecologica.
Scusa, mi sono meritato almeno.